Spazio Rai Alto Adige.
Buongiorno qui su Spazio Rai Alto Adige da Elena De Concini per questo ultimo sabato dell'anno. Un saluto al di là del vetro a David Leitner e un benvenuto a chi è all'ascolto. Oggi parliamo di un argomento complesso e lo facciamo prendendo spunto da un evento che si è svolto ad inizio dicembre presso lo spazio Decadenza a Bressanone, ideato da OEV, Organizzazione per un Mondo Solidale, che si occupa da circa 30 anni in Alto Adige per una società più aperta e che promuove la cooperazione internazionale sostenibile. Si è trattato di un incontro pubblico all'interno del ciclo di incontri al Sodo per riflettere e fare il punto sui CPR, centri di permanenza per il rimpatrio, i centri per la detenzione amministrativa delle persone migranti con un provvedimento di espulsione. Un argomento attuale, visto che il governo a settembre con il nuovo decreto legge introduce nuove disposizioni urgenti in materia, fra le altre in materia di migrazione, dove i CPR giocano un ruolo centrale perché si auspica la costruzione di almeno un CPR in ogni regione. Attualmente sono 10, di cui uno non funzionante, quello di Torino, e quindi l'argomento CPR è entrato prepotentemente anche nella nostra campagna elettorale qui in Alto Adige in quest'autunno. Per parlare di questo, OEV ha invitato esperte ed esperti che lavorano su questo tema da anni e che soprattutto nei CPR ci entrano e si occupano dei diritti delle persone all'interno. Sono intervenute Monica Gallo, garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà per il Comune di Torino, Maurizio Veglio, avvocato specializzato nel campo del diritto dell'immigrazione e membro di ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, e Jasmine Accardo, attivista e referente della campagna nazionale contro la detenzione amministrativa dei migranti che si chiama Lasciateci Entrare. Il tutto con la mediazione di Alessio Giordano, redattore del giornale di strada Zebra, che si occupa di questo tema da tempo e che è qui con noi. Benvenuto ad Alessio Giordano.
Grazie.
Alessio Giordano, chiedo a te quindi di raccontarci il perché di questo incontro a Bressanone, come è andata e perché OEV si occupa di questo tema.
Allora, come hai già anticipato tu nell'intro, il governo Meloni prevede di aprire 20 centri per il rimpatrio in Italia, quindi più o meno uno in ogni regione, e l'iniziativa di inizio dicembre parte proprio da qui e dalla disponibilità che il presidente della provincia Kompatscher a fine agosto ha espresso per aprire uno di questi centri anche in Alto Adige, cosa che non è comunque una novità, perché già nel 2017, al tempo del piano Minniti, che prevedeva la stessa cosa, l'apertura di un centro per ogni regione, già Kompatscher aveva dato disponibilità. Allora si parlava di un centro, diciamo così, regionale, e si ipotizzava di aprirlo a cavallo fra Trentino e Alto Adige per circa 100 posti. Poi non se ne è fatto nulla e quindi era forse stata solo una boutade così propagandistica elettorale, perché comunque incontra, e questo va detto, il favore di una buona parte dell'elettorato, posizioni appunto di chiusura verso sul tema della migrazione. E questa disponibilità, appunto, dicevo, l'ha di nuovo data a fine agosto, adducendo anche delle motivazioni discutibili a mio parere, ovvero dichiarando che il centro per, tra le varie cose, dichiarando che il centro per il rimpatrio in Alto Adige è necessario perché, e qui cito proprio, sebbene i reati siano in calo, la percezione rispetto alla sicurezza che le persone hanno in Alto Adige è comunque molto molto alta, la percezione di pericolo e di insicurezza. Per cui è giusto costruire e istituire anche qui un centro per il rimpatrio, dove, secondo quello che ha detto il presidente della provincia, il centro sarà usato ad uso locale, quindi verranno teoricamente poi trattenute le persone che già si trovano sul territorio, e al suo interno verranno trattenute, recluse, detenute. Persone, cittadini stranieri, appunto di paesi terzi non comunitari, che hanno commesso reato, cosa che abbiamo avuto durante la serata di Bressanone, io dico la fortuna e anche il privilegio di smentire con gli interventi di Maurizio Veglio, Yasmina Cardo e Monica Gallo, perché, come hai detto anche tu nell'intro, i centri per il rimpatrio sono destinati, insomma, alla detenzione amministrativa. Quindi di chi non ha un documento in regola, non di chi ha commesso reati penali. Quindi la serata è nata un po' con questo, sulla scorta, sulla spinta di queste dichiarazioni e sulla risposta che ha avuto tutto questo già a ottobre a Bolzano, dove c'è stata il 14 ottobre una manifestazione che ha visto la partecipazione di mille persone, alcune provenienti da fuori regione, molte anche dal territorio. La scelta poi e di organizzare la serata a Bressanone è stata dettata anche dalla volontà di prendere questo impulso e questa reazione e portarla in un territorio magari più periferico, che e io lo dico anche da cittadino di Bressanone, solitamente non si sente tanto toccata da questi temi, come se non c'entrassero con una realtà periferica di una cittadina come Bressanone, cosa che così non è. E la risposta del pubblico è stata buona perché il teatro in decadenza era pieno e le persone sono dimostrate molto interessate, facendo anche molte domande, molti interventi, e siamo molto contenti della risposta che c'è stata perché il pubblico era molto eterogeneo, sia da un punto di vista anagrafico, quindi persone giovani ma anche meno giovani, sia per il fatto che di solito ci rivolgiamo magari, come dire, alle persone che sono all'interno della nostra bolla. E invece abbiamo avuto la possibilità di allargare il pubblico perché c'erano persone che non avevano mai sentito parlare o dei CPR o l'avevano fatto appunto attraverso i mezzi di informazione, dove abbiamo visto in questi mesi se ne parla in maniera magari superficiale e senza dare tutte le informazioni del caso.
Visto che ti occupi di questi temi anche a livello locale, qual è la situazione invece di oggi? Che cosa succede alle persone irregolari in questo territorio?
Beh, cosa succede alle persone irregolari? E immagino che se vengano colte, insomma, nella loro irregolarità, il rischio è quello di essere inviati nei CPR che ci sono adesso in Italia. E qual è la situazione rispetto al centro per il rimpatrio, invece, che si pensa di aprire in Alto Adige? È tutto un po' nell'ombra, non è stato rivelato molto, nel senso che la motivazione che è stata data era per non allarmare la popolazione. Quello che è filtrato da un'inchiesta, anche da un'inchiesta del quotidiano Domani, è che, ed è una delle voci, insomma, che era circolata anche a livello territoriale, è che il centro per il rimpatrio dovrebbe sorgere nella zona aeroportuale dove c'è una caserma della Guardia di Finanza. La cosa un po' inquietante, che riguarda il centro dell'Alto Adige, ma anche di altre realtà italiane, questi nuovi centri è la costruzione, l'architettura che dovrebbe avere, che secondo le indiscrezioni appunto filtrate attraverso Domani, che è la costruzione a panopticon, quindi che ricorda appunto le strutture carcerarie dell'Ottocento, di cui parlava anche Foucault in Sorvegliare e Punire, che prevede un edificio centrale intorno al quale sono disposte poi appunto dei container, delle strutture appunto in forma circolare, dove la presenza dell'occhio centrale ti dà la costante sensazione, perché poi tu puoi anche non sapere se sei in quel momento monitorato o meno, ma appunto non lo sai, e è una modalità di controllo molto molto invasiva. E, oltre a questo, la preoccupazione rispetto all'apertura di un CPR sul territorio è perché, ed è una cosa che abbiamo affrontato grazie ai tre ospiti di martedì 5 dicembre a Bressanone, sono le condizioni che in 25 anni hanno caratterizzato i CPR, le condizioni rispetto alla procedura tecnico-legale che li caratterizza e le condizioni naturalmente di vita delle persone trattenute. Al centro della serata abbiamo messo proprio questo, abbiamo voluto porre anche l'accento sui corpi, sulle vite delle persone trattenute, vite che a volte purtroppo si interrompono, nel senso che molte persone nei CPR o DCPR trovano la morte. Una cosa particolare che colpisce quando si parla di CPR o quando si ascoltano appunto le esperienze anche indirette di chi di CPR si occupa da tanti anni È proprio la violenza, nel senso che, ed è una cosa che ha detto molto bene Maurizio, durante la serata, sia in un'intervista che è uscita prima della serata, la violenza e i corpi sono molto spesso gli unici strumenti e modalità di espressione che le persone hanno. Una violenza che appunto è spesso autoinflitta, quindi atti di autolesionismo, che possono essere, ci si cuce la bocca, ci si taglia, ci si tenta di impiccare, ci si butta giù dalle scale per fratturarsi ossa. E questo appunto è un grido disperato di persone che vedono i loro diritti, la loro dignità lesa giorno dopo giorno. Quindi per questo ci sembrava opportuno portare questo tema, perché è uno dei temi di cui ci occupiamo all'interno della nostra organizzazione. E io appunto mi occupo del giornale di strada, dove ci sono persone che sono, come dire, stanno affrontando la procedura di asilo da ormai diversi anni, perché è una procedura molto lunga e potenzialmente potrebbero rischiare un giorno di finire nelle maglie di questo strumento, di questo dispositivo. E poi perché ci occupiamo, diciamo così, ad ampio spettro di diritti, e questo è veramente un istituto dove i diritti sono lesi in maniera grave. Per cui ci sembra doveroso, e dopo la serata di inizio dicembre, ancor più doveroso prendere una posizione e cercare di fare attività di informazione e sensibilizzazione, non solo a Bolzano, dove comunque già se ne parla, già ci sono attività, organizzazioni, gruppi che portano avanti queste istanze, ma in un territorio periferico come Bressanone, dove di questi temi ci si cura poco, magari dopo questo evento ci sarà più attenzione, ecco.
Come hai detto tu, questo è un argomento fondamentale degli ultimi 25 anni, quindi non si tratta di un evento emergenziale, ma di un evento e di una situazione, diciamo, strutturale, dove appunto i CPR fanno un po' da cartina al tornasole spesso di un dibattito pubblico che ha bisogno invece di approfondimento e di informazioni sempre più chiare. E di questo parliamo con Maurizio Veglio, avvocato del Foro di Torino, membro dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione dal 2006 e che in realtà si occupa di questo anche come autore di saggi e di libri. E quindi chiediamo a lui appunto di approfondire questo tema. Ben trovato.
Buongiorno.
Ti chiedo di inquadrare la situazione italiana rispetto all'immigrazione regolare, quindi i numeri, anche chi sono le persone che entrano regolarmente nel nostro paese, e invece le stime dell'immigrazione irregolare.
Sì, secondo i dati ufficiali, quindi ministeriali, l'immigrazione è un fenomeno ormai strutturale in Italia, che però non ha i numeri e la consistenza che ha nella media dei paesi dell'Unione Europea. Nonostante questo costante insistere sul luogo comune dell'Italia come luogo di immigrazione, l'Italia è un paese soprattutto di transito, un paese cioè che viene utilizzato dalle persone in movimento per raggiungere altre destinazioni. Questo è un messaggio evidentemente poco consono alla propaganda politica, difficilmente si sentirà in un dibattito sottolineare come l'Italia sia fondamentalmente un luogo di passaggio verso il nord Europa, ma di fatto gli ultimi dati disponibili fino al 2015, poi dirò perché i dati successivi non sono così utili, dimostrano che più della metà delle persone che sono sbarcate in Italia hanno poi proseguito o desideravano proseguire il loro viaggio verso paesi del nord Europa, in particolare la Germania e la Svezia. Questo è stato uno dei fattori all'origine della decisione della Commissione europea nel 2015 di istituire la cosiddetta Agenda europea per l'immigrazione, cioè un intervento straordinario motivato dal fatto che i paesi del nord Europa vivevano evidentemente con disagio e con disappunto il flusso di persone dall'Italia e dalla Grecia verso il nord del continente. E per questo motivo l'agenda europea in qualche modo ha rifotografato i rapporti di forza tra il nord e il sud dell'Europa, decidendo che, diciamo così, in coerenza con il regolamento Dublino, che è il regolamento che da sempre stabilisce che il paese di competenza per i richiedenti asilo è il primo paese di ingresso nell'Unione Europea, quindi di fatto i paesi confinanti che sono sul mare, Grecia, Spagna e Italia, ha associato questa previsione alla costruzione di luoghi fisici per costringere le persone a essere fotosegnalate. Il fotosegnalamento è un'operazione attraverso la quale chi non ha un documento di identità, un passaporto o un documento di riconoscimento anagrafico acquisisce un'identità fotodattiloscopica, cioè l'impronta digitale. L'impronta digitale viene utilizzata come strumento sostitutivo di un documento anagrafico e questo consente ai paesi dell'Europa, in particolare ai paesi dell'Unione Europea che condividono strumenti legislativi, strumenti operativi, banche dati e archivi, di identificare le persone non con un documento, quindi non anagraficamente, ma attraverso le creste papillari, cioè le impronte digitali, e in questo modo cerca di contrastare quelli che vengono definiti movimenti secondari, cioè movimenti interni ai paesi dell'Unione Europea. Secondo quindi lo schema normativo, il regolamento di Dublino e questa agenda europea, che poi di fatto è la, diciamo, la radice sulla base della quale sono stati costruiti gli hotspot, cioè i luoghi di contenimento delle persone allo sbarco, chi arriva in Europa, diciamo così, è di competenza del primo paese di ingresso. Il primo paese di ingresso è il paese in cui vengono raccolte le impronte fotodattiloscopiche. Questo non a caso è il motivo per cui moltissime persone che sbarcano in Italia non vogliono lasciare, non vogliono, come dire, che una traccia del loro passaggio rimanga, perché l'obiettivo è quello di non rimanere in Italia, ma di muoversi verso altri paesi. Per forzare la mano dell'Italia, in particolare delle autorità italiane e delle persone che sbarcano, l'agenda europea, dicevo, ha istituito gli hotspot, luoghi chiusi all'interno delle quali le persone sono trattenute fino al momento in cui non accettano di essere fotosegnalate. Uno degli aspetti più gravi di questa previsione, è legato al fatto che all'interno dell'hotspot le persone sono private della libertà personale, quindi non possono allontanarsi da questi luoghi. La restrizione, il trattenimento all'interno dell'hotspot non è però regolamentato dalla legge, non è previsto un provvedimento scritto e motivato che giustifica questa misura e soprattutto non è prevista una convalida giudiziaria, cioè non c'è un giudice che conferma la legittimità di questa misura che è di fatto rimessa nella discrezione della pubblica amministrazione, cioè della polizia. Semplicemente sulla base di una circolare ministeriale, le persone sono trattenute in questi centri e il loro rilascio è subordinato alla raccolta delle impronte fotodattiloscopiche. Dicevo 2015 perché questo è l'anno in cui vengono istituiti gli hotspot, in particolare in alcune isole greche e nel sud dell'Italia. Ce ne sono quattro, anche se, come dire, fotografare la situazione dal punto di vista amministrativo è molto complicato perché si tratta di un universo abbastanza fluido, in continuo movimento. E dunque, storicamente ci sono quattro hotspot in Italia con capienze molto limitate, quindi anche a fronte del numero di sbarchi si tratta di una misura non esaustiva, ma di fatto quello che viene chiamato l'approccio hotspot viene ripetuto in diversi luoghi, non solo all'interno di questi quattro. Il risultato è che tutte le persone vengono, quasi tutte, vengono fotosegnalate. Negli archivi dell'Unione Europea queste persone vengono associate a impronte dattiloscopiche raccolte in Italia e la conseguenza è che l'Italia diventa il paese competente nel caso in cui queste persone presentino domanda di asilo politico.
Tornando alla domanda, qual è la proporzione, se è possibile farla, tra appunto migrazione regolare e migrazione irregolare, che a quanto capisco è quella che arriva con le navi?
Dunque, l'immigrazione regolare, diciamo quella consolidata, quella ormai radicata, ha una sua dimensione, dicevo, abbastanza contenuta. Si tratta di circa 5 milioni di persone, rappresentano l'8,5%, 9% del totale della popolazione dell'Italia. È una popolazione mediamente più giovane di quella italiana, con tassi di occupazione più alti, con medie salariali più basse. E con fasce d'età ridotte, si tratta soprattutto di persone giovani o medio giovani, soprattutto uomini nel mondo del lavoro, ma contrariamente a quanto spesso e quantomeno l'immagine mediatica veicola, non si tratta di giovani uomini neri musulmani, ma in buona parte più del 50% dell'immigrazione regolare riguarda donne bianche, buona parte provenienti dai paesi dell'Est Europa, cristiane, cattoliche. La stima della presenza irregolare si attesta tra le 500 e le 700.000 unità, quindi una cifra che ha una certa importanza e che testimonia la persistente assenza di meccanismi di regolarizzazione una volta che si è entrati in Italia. Cioè è molto difficile, una volta entrati in Italia senza un visto e senza un permesso, riuscire a ottenere un documento di soggiorno, la regolarizzazione amministrativa. Dato molto interessante che conferma l'estrema difficoltà di regolarizzarsi è che la grande maggioranza di chi oggi ha un permesso di soggiorno, di questi 5 milioni di persone di cui parlavo prima, ha attraversato un periodo di irregolarità, o all'ingresso o durante il soggiorno. È evidente che da 20-25 anni i paesi dell'Unione Europea hanno intrapreso una strada sempre più repressiva nei confronti dell'immigrazione, rendendo sempre più complesso l'accesso addirittura al territorio, prima ancora che l'accesso ai luoghi amministrativi per la gestione dell'immigrazione, con il risultato di rendere non solo la permanenza, ma soprattutto i viaggi per raggiungere i paesi dell'Unione Europea sempre più pericolosi. È notorio che il contrasto all'immigrazione, soprattutto via mare ma anche via terra, comporta la ricerca di nuove rotte, comporta la ricerca di percorsi meno visibili ma più pericolosi. Sulle modalità di arrivo, anche qui il cliché è quello dell'arrivo via nave, via barca, via mare. Storicamente si è trattato di una delle vie minoritarie di accesso al paese. In realtà la gran parte delle persone che arrivano in Italia, soprattutto che ottengono un permesso di soggiorno, arrivano o attraverso un visto turistico o attraverso il meccanismo di ricongiungimento familiare. Esiste poi una quota di persone che arriva senza documenti via mare, esiste una quota di persone che arriva senza documenti via terra, in particolare dalla rotta balcanica, e questa duplice direttiva ha una costante, diciamo, direzione verso il nord Europa, che può essere misurata, se non in termini statistici, quantomeno di percezione, lungo i punti di frontiera che sono tipicamente percorsi dalle persone. Quindi nell'arco alpino da Ventimiglia fino al Brennero è possibile rilevare la presenza di queste persone, ed è possibile rilevare, diciamo così, un termometro che suggerisce quanto le persone, peraltro anche i titolari dell'accoglienza in Italia, quindi potenzialmente portatrici di diritti nei confronti dello Stato in quanto richiedenti asilo, preferiscano intraprendere un percorso pericoloso anche a rischio della propria vita attraverso i confini, che sono confini peraltro controllati, quindi non necessariamente agevoli da attraversare, piuttosto che rimanere in Italia, che è per molti un'opzione non desiderabile.
A fronte di 500.000 persone irregolari, i CPR oggi, come dicevamo prima, sono 10 sul territorio nazionale, con una capacità teorica di 1.200 posti, ma effettivi poi sono meno di 600. Quindi, anche se venissero estremamente potenziati, riguardano un numero esiguo di persone rispetto ai dati che hai detto. Perché e come si è arrivati ad istituire queste misure detentive?
Beh, si arriva in quanto 25 anni fa, in coerenza con il movimento di altri paesi dell'Unione Europea, le autorità italiane hanno deciso di investire su un meccanismo di contenimento delle persone, di trattenimento delle persone a fini espulsivi, cioè la possibilità di limitare la libertà personale degli individui allo scopo di identificarli e di rendere possibile il rimpatrio. Si tratta in realtà di un'operazione complessa perché dipende quasi interamente dalla collaborazione delle autorità del paese di origine, in assenza della quale il rimpatrio è un obiettivo non raggiungibile. Successivamente, nel decennio seguente, la legislazione dell'Unione Europea ha previsto l'istituto del trattenimento come istituto residuale, come ultima razio, come ultimo stadio, quando tutti gli altri strumenti non si rivelano utili e non sono efficaci, è possibile ricorrere al trattenimento, proprio perché si tratta della misura più invasiva, più afflittiva nel novero delle misure finalizzate al rimpatrio delle persone. È uno strumento che ha dimostrato negli anni una sostanziale inefficacia, perché le statistiche confermano che le persone che vengono trattenute sono rimpatriate solo nel 50% dei casi, quindi in una misura obiettivamente modesta rispetto all'obiettivo dichiarato di questa istituzione, proprio perché l'efficacia è sostanzialmente rimessa alla volontà di cooperazione da parte dei paesi di origine. Volontà di cooperazione che ha un'evidente attinenza con aspetti diplomatici, aspetti politici e non strettamente legati alla vicenda delle persone. Come dicevi giustamente, il numero di CPR e le capienze sono, diciamo così, puramente simboliche rispetto alla presenza irregolare. Presenza irregolare che peraltro, va ulteriormente detto, è una presenza irregolare stimata che dipende certamente dall'assenza di un documento, ma in molti casi dall'assenza di informazioni, perché sappiamo che la maggior parte delle persone che presenta domanda di protezione internazionale in Italia ottiene una forma di protezione. Quindi è assolutamente verosimile immaginare che di queste 500, 600, 700 mila persone presenti, qualcuna potrebbe avere diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno, ma non ha le informazioni o la possibilità materiale di attivare la procedura. E quindi, come dire, puramente illusorio immaginare che lo strumento dei CPR possa effettivamente avere un effetto significativo dal punto di vista statistico, numerico, sulle presenze irregolari. Peraltro, non si può non evidenziare che una produzione così importante di irregolarità è evidentemente frutto di scelte politiche sbagliate. In 25 anni, in 30 anni, l'Italia ha promosso e realizzato 8 sanatorie. La sanatoria è lo strumento che certifica il fallimento della regola, perché si tratta dell'eccezione. E un paese che incita alla sanatoria è un paese che incita all'illegalità, cioè all'attesa, cioè al tentativo di aggirare la norma, essendo proprio la pubblica autorità, la pubblica amministrazione a consentire l'aggiramento di quella norma che invece verrebbe, di cui si pretenderebbe il rispetto, attraverso modalità che sono obiettivamente insoddisfacenti. Il risultato è che si crea questa sorta di paradosso per cui molte persone che arrivano in Italia vogliono andarsene e non lo possono fare perché è difficile obiettivamente riuscire a attraversare il confine e perché l'impronta digitale rimane come traccia, in qualche modo come vizio di origine delle persone che una volta raggiunta ad esempio la Germania potrebbero essere non tanto riportate in Italia, che è un'ipotesi abbastanza difficile, sempre per motivi di tipo finanziario e materiale, perché la collaborazione non è semplice neanche tra paesi, ma soprattutto potrebbe essere costretta a restare per un anno e mezzo in una condizione di sospensione, perché un anno e mezzo è il periodo di tempo in cui chi dovrebbe essere trasferito in Italia, in Grecia, in Spagna, può effettivamente subire questo trasferimento. Decorso questo termine, è il paese che ha ricevuto la domanda a dover dare una risposta. Quindi, nell'esempio che facevamo prima, diventerebbe la Germania il paese competente a rispondere. Però significa stare un anno e mezzo senza regolarità, significa non avere sostegni, significa non avere la possibilità di sottoscrivere un contratto di lavoro, un contratto di affitto e quindi vivere in una condizione di forzata irregolarità.
La valutazione che spesso si fa sull'efficacia, l'importanza, diciamo, di questi centri è che all'interno si trovino esclusivamente delle persone che hanno commesso reati. Ma questo è vero nei paesi di origine oppure commesso reati in Italia?
Questo è un dato molto interessante perché molto spesso quando i sostenitori dei CPR sono posti di fronte soprattutto a delle immagini che rivelano la violenza, il degrado, l'abbandono in cui versano le persone all'interno di queste strutture, che sono quasi sempre strutture sostanzialmente carcerarie, paracarcerarie, l'argomento difensivo che viene utilizzato è: ma si tratta di criminali, si tratta di persone che hanno un curriculum penale. E quindi è giusto che subiscano trattamenti che obiettivamente possono sembrare degradanti. Questa è un'affermazione del tutto falsa, perché un cittadino straniero che commette un reato in Italia è soggetto alla legge italiana tanto quanto un cittadino italiano, evidentemente indipendentemente dal dato della nazionalità. Il CPR è unicamente un istituto di detenzione amministrativa, non penale, quindi non finalizzato né a prevenire reati, tantomeno a sanzionarli, ma unicamente a identificare le persone. Le modalità con cui questo trattenimento si è progressivamente sviluppato in Italia hanno però reso comune la percezione che si tratti di una seconda pena, cioè di un secondo carcere riservato solo ai cittadini stranieri per ragioni che gli stessi non comprendono, perché chi arriva dal carcere ha la consapevolezza di essere stato condannato, di aver scontato il proprio periodo di carcere e di avere diritto a riguadagnare la libertà. Eppure è innegabile che moltissima parte della politica rivendichi l'utilità dei CPR proprio a scopo di deterrenza, di punizione, di tutela dell'ordine pubblico. Dicevo, si tratta di un'affermazione del tutto inconsistente, soprattutto perché il periodo di detenzione è finalizzato unicamente all'identificazione della persona. Se la persona non è identificata allo scadere del termine massimo di durata, deve essere rimessa in libertà e ritornare in quella comunità dalla quale idealmente doveva essere espulso in origine. Quindi non c'è alcuna attinenza tra il curriculum penale delle persone e l'esperienza del CPR, non c'è nessuna conseguenzialità tra la commissione di un reato e la successiva restrizione presso un CPR, e quindi l'argomento che si utilizza, direi in modo trasversale sulla utilità del CPR a scopo preventivo o di sicurezza è una basato su un'informazione del tutto falsa.
Per trasformare i numeri in riflessioni più approfondite, gli attivisti accendono i riflettori sulle storie delle persone. E una di queste, portata alla luce dalla campagna Lasciateci entrare, ci racconta di Harry. Poco più che diciottenne, come molti altri giovanissimi migranti, era arrivato in Italia nell'estate del 2017, dopo una traversata nel deserto e un'incarcerazione in Libia. Qui veniva dislocato nella provincia di Bolzano, ospite presso due centri differenti di accoglienza, tutti di grandi dimensioni, con oltre 100 persone, e la sua storia poi è continuata, è molto complessa e dolorosa, e finisce con il suo suicidio a giugno del 2019 in un CPR di Brindisi. Alessio Giordano, ce la puoi descrivere?
E quello che posso raccontare è appunto questa vicenda. Qui quindi farmi testimone in diretto della vicenda di questo giovane, che sì, è esemplificativa di cosa avviene all'interno dei CPR, ma anche di come i CPR siano parte poi di un ingranaggio, e questa è una cosa che abbiamo messo in luce durante la serata, di un ingranaggio che parte da quell'istituto che descriveva Maurizio degli hotspot, passa poi per l'accoglienza, che in molti casi è malaccoglienza, anche senza voler gettare la croce sugli operatori, naturalmente, che svolgono un lavoro al meglio delle loro possibilità in taluni casi. Io l'ho fatto per diversi anni, per cui so che le condizioni in cui poi chi si trova a lavorare in quei centri non è semplice ed è molto difficile riuscire a fare un lavoro fatto bene. Nello specifico, Henry era un ragazzo che è arrivato qui minorenne e che è stato inserito poi però in un centro di accoglienza, in due centri di accoglienza straordinari con persone per maggiorenni. Quindi già qui c'è il primo, come dire, cortocircuito. Era una persona, un ragazzo con delle problematiche psichiatriche rilevanti, per cui la vita comunitaria non era indicata, cose che poi sono anche state in realtà segnalate quando lui era nel centro. Per una serie di vicissitudini è stato allontanato dal centro, la faccio un po' breve, si è ritrovato per strada sul territorio di Bolzano, perso il documento, il titolo di soggiorno, il diritto a soggiornare, ed è stato sì rinchiuso in un centro per il rimpatrio in Puglia, dove a fronte appunto del fascicolo con la sua storia clinica corposo, questo fascicolo è stato bellamente ignorato fino ad arrivare poi, in realtà anche pochi giorni dopo la sua carcerazione, la sua detenzione a Brindisi, al risultato che Henry si è impiccato e quindi all'interno del CPR ha trovato la morte. Questo è un esempio sia di come poi l'accesso anche al diritto all'interno del CPR sia complicato, in molti casi difficile, ma mostra anche appunto come i CPR sono la ruota finale, l'ingranaggio finale di un meccanismo costituito da più momenti, da più fattori e da più dispositivi. Riporto questa cosa un po' sul nostro territorio, perché si parlava all'inizio del CPR in provincia di Bolzano. Anche questo non è un'astronave che ci cala all'improvviso in una realtà dove la questione migratoria è stata trattata in maniera costruttiva come una questione strutturale, non come un problema emergenziale. Di fatto viene costantemente trattato come un problema emergenziale a fronte del territorio ricco in cui ci troviamo, con milioni di posti letto ogni anno occupati dal turismo, quindi in determinati settori siamo, insomma, come dire, ci difendiamo molto bene. Per quanto riguarda le politiche di accoglienza, le politiche legate alla migrazione, siamo invece, a mio giudizio, a dir poco carenti, nel senso che parlavamo di CPR, i CPR anche qui sono parte di un ingranaggio che è fatto, per esempio, dalla perenne ormai questione dei cosiddetti fuori quota, ossia persone che arrivano sul territorio della provincia di Bolzano da rotte diverse da quella del Mediterraneo, quindi praticamente dal confine del Brennero o dalla rotta balcanica, arrivati sul territorio della provincia di Bolzano anche a fronte della manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale, anche a fronte della richiesta di protezione internazionale, non sono inseriti in accoglienza se non dopo un tempo che passa dai 4 mesi ai 12 mesi, e quindi in spregio, in totale, come dire, inosservanza del decreto legislativo 142 del 2015, per cui alla manifestazione della volontà di voler richiedere protezione internazionale andrebbe garantita l'accoglienza.
Grazie ad Alessio Giordano.
Grazie, grazie a voi per l'attenzione e per aver dedicato, la vostra trasmissione a questo tema.
A Maurizio Veglio chiedo infine per chi si vuole informare ancora meglio, per chi vuole approfondire questo tema, visto che appunto sono anche poche le persone che entrano nei CPR, dove potersi informare, qualche indicazione.
Beh, dunque, le risorse non mancano, bisogna avere un po' di voglia e una connessione internet è sufficiente. Molte informazioni sono reperibili. In realtà anche su quotidiani di approfondimento, diciamo così, meno generalisti di quelli noti a tutti, che hanno fatto dei buoni lavori. Ci sono molti giornalisti, specialmente, diciamo così, giovani, delle nuove giovani generazioni, che hanno dedicato attenzione. Io segnalo in particolare, da un lato, il lavoro di un'associazione chiamata CILD, che è la coalizione delle associazioni che si occupano di libertà e diritti in Italia, che ha prodotto un rapporto molto importante chiamato Buchi Neri, che è evidentemente l'immagine che viene associata ai CPR. Segnalo il sito di ASGI, che è l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, che è molto ricca di informazioni, non solo strettamente giuridiche sul tema dei CPR. E mi permetto di segnalare un lavoro che abbiamo pubblicato, che è gratuitamente scaricabile online, dal sito di ASGI in particolare, che raccoglie insomma, alcuni degli aspetti più, forse più scioccanti, più incredibili dell'esperienza che abbiamo avuto a Torino in particolare, che ha ospitato un CPR attualmente chiuso, forse il più particolare a livello nazionale perché dotato di celle di isolamento non previste dalla legge. Questo lavoro si chiama Il Libro Nero del CPR di Torino, con un lavoro molto agile, composto da una ventina di pagine che crediamo possa dare una fotografia abbastanza eloquente e sufficientemente chiara di quello che succede all'interno di un luogo di conflitto sociale come il CPR.
Grazie per essere intervenuto su Spazio Rai Alto Adige.
Grazie a voi.
Un saluto a tutte e tutti voi all'ascolto da parte mia. Ricordo la seconda parte di Spazio Rai Alto Adige dopo le notizie e che le nostre trasmissioni sono riascoltabili sul sito raialtoadige.rai.it. Domani alle ore 14 su Rai Radio 2 in Regione ci sarà l'ultima puntata di Terza Missione, Microlezioni della Libera Università di Bolzano con il rettore Paolo Lugli per concludere insieme questa edizione del programma. Vi aspetto inoltre il prossimo sabato nell'anno nuovo, sempre con Spazio Rai Alto Adige. Un augurio quindi per uno splendido nuovo anno. A presto da Elena De Concini.